Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Oblomov nel suo pigro giacere in pose indolenti. Nella sua ottusa sonnolenza e nei suoi slanci ispirati aveva sempre visto la donna prima di tutto come una moglie, non come un amante. Nei suoi sogni viveva l'immagine di una donna alta, slanciata, con le mani tranquillamente composte sul petto, con uno sguardo quieto ma fiero, seduta con negligenza tra l'edra di un boschetto, oppure che sfiorava appena il tappeto di sabbia del viale, con la figura ondeggiante, con la testa graziosamente reclinata su una spalla, un'espressione pensierosa come un ideale, come l'incarnazione di tutta una vita colma di tenerezza e di pace solenne, come la pace stessa. All'inizio la vedeva in sogno in mezzo a dei fiori, davanti all'altare con un lungo velo, poi al capezzale del letto coniugale, con gli occhi abbassati per il pudore, infine come madre, in mezzo a un gruppo di bambini. Sì, non è forse questo lo scopo segreto di ognuno e di ognuna? Trovare nel proprio compagno un'immutabile espressione di pace, di eterno e uguale scorrere dei sentimenti? In fondo è questa la regola dell'amore, e appena qualcuno se ne allontana, cambia, si raffredda, noi soffriamo. Si deve concludere che il mio ideale è l'ideale di tutti, pensò. La passione va benissimo nelle poesie e sulla scena, dove gli attori vanno avanti e indietro con mantelli e pugnali e poi quelli che hanno ucciso e quelli che sono stati uccisi escono e vanno a cena insieme. Sarebbe bello che anche le passioni finissero così. Invece lasciano del fumo, della puzza e mai la felicità. E i ricordi, solo vergogna e capelli strappati. Infine, se ti colpisce questa disgrazia, la passione, è come essere finito su una odiosa, pericolosa strada di montagna, una di quelle sulle quali cadono anche i cavalli e i cavalieri si sfiniscono, ma già si vede il villaggio natale. Non perderlo d'occhio e cerca più presto di venire fuori da quel luogo pericoloso. Sì, le passioni bisognava circoscriverle, soffocarle e annegarle nel matrimonio. Ma proviamo a guardare che tipo di donna era Olga. Per molto tempo, dopo che Oblomov era sfuggita a quella dichiarazione, non si erano visti a tu per tu. Lui si nascondeva come un bambino appena la vedeva da lontano. Lei era cambiata con lui, ma non lo sfuggiva, non era fredda. Si era fatta solo più metidabonda. Sembrava che le dispiacesse che fosse successo qualcosa che le impediva di tormentarlo con il suo sguardo curioso, di ferirlo bonariamente con i suoi accenni al dormire, alla pigrizia, alla sua goffaggine. Si era sviluppato in lei un certo tipo di comicità, la comicità della madre che non può non ridere vedendo il buffo abbigliamento del figlio. Stolz era partito, le mancava qualcuno per il quale cantare. Il suo pianoforte restava chiuso. In breve, su entrambi era caduto l'imbarazzo. Erano come legati entrambi, si sentivano a disagio. E come era stato bello prima, come si erano conosciuti semplicemente, con che facilità si erano avvicinati. Oblomov era più semplice di Stolz e più buono di lui, anche se non la faceva ridere così tanto o la faceva ridere per come si comportava e le perdonava con facilità le canzonature. Poi anche Stolz, andandosene, le aveva affidato Oblomov. L'aveva pregata di sorvegliarlo, di impedirgli di stare in casa. E lei, con la sua intelligente e graziosa testolina, aveva già sviluppato un piano dettagliato sul modo in cui fare passare a Oblomov l'abitudine di fare la pennichella. Non gli permetteva nemmeno di stendersi sul divano di giorno. Si era fatta dare la sua parola d'onore. Fantasticava sul modo di costringerlo a leggere i libri lasciati da Stolz, poi a leggere ogni giorno i quotidiani e a raccontarle le novità, a scrivere la lettera al villaggio, a finire la stesura del piano di riorganizzazione della proprietà, a prepararsi a andare all'estero. In una parola, non avrebbe poltrito con lei. Lei gli avrebbe indicato uno scopo, l'avrebbe costretto ad amare di nuovo tutto ciò di cui si era disamorato, e Stolz al ritorno non lo avrebbe riconosciuto. E tutto questo miracolo l'avrebbe fatto lei, così timida, silenziosa, lei alla quale fino a quel momento nessuno aveva ancora dato retta, lei che non aveva ancora cominciato a vivere, lei, artefice di una trasformazione del genere. E la trasformazione era già cominciata. Lei si era solo messa a cantare e Oblomov non era più quello. Tra l'altro si era trasferito in Dacia e per 3 giorni aveva girovagato da solo per le colline, per la palude, nel bosco. Era andato al villaggio e si era seduto, senza far niente, sulle porte delle case dei contadini, guardando i bambini che correvano, i vitelli, le oche che si agitavano nello stagno. Vicino alla Dacia c'era un lago, un parco enorme. Aveva paura di andarci e di incontrarci Olga da sola. «Il diavolo mi ha fatto parlare», pensava, e non si chiedeva nemmeno se aveva detto la verità o se era stato solo l'influsso momentaneo della musica sui nervi. Il senso di imbarazzo, la vergogna o la mortificazione, come la chiamava, gli impedivano di capire che slancio fosse stato e in generale che cos'era per lui Olga. Non si era fermato a cercare di capire quello che c'era in più nel suo cuore, un piccolo grumo che prima non c'era. Tutti i suoi sentimenti si erano raggomitolati in un unico grumo di vergogna. D'un tratto aveva sentito che stava arrivando qualcuno. Arriva qualcuno, aveva pensato Oblomov, e si erano trovati faccia a faccia. «Olga Sergeyevna!» aveva detto Oblomov tremando come una foglia di tremolo. «Ilya Ilyich!» ha risposto lei timida e si erano fermati entrambi. «Buongiorno!» aveva detto lui. «Buongiorno!» aveva detto lei. «Dove va?» aveva chiesto lui. «Così!» aveva detto lei senza alzare gli occhi. La disturbo? O affatto, aveva risposto lei lanciandogli un breve sguardo incuriosito. Posso accompagnarla? Aveva chiesto lui d'un tratto, rivolgendole uno sguardo indagatore. Si erano incamminati in silenzio per il sentiero. Né il righello del maestro né il cipiglio del direttore avevano fatto battere il cuore di Oblomov come batteva in quel momento. Avrebbe voluto dire qualcosa, si sforzava, ma non riusciva a dire niente. Solo il cuore gli batteva incredibilmente, come per una disgrazia. «Ha ricevuto una lettera da Stolz?» aveva chiesto lei. «Sì», aveva risposto Oblomov. «Cosa scrive?» «Mi chiama a Parigi». «E lei?» «Ci vado». «Quando?» «Subito». «No, domani. Appena sarò pronto». «Perché così presto?» aveva chiesto lei. Lui taceva. «Non le piace la dacia o...» «Dica, perché se ne vuole andare?» «Insolente, se ne vuole anche andare», aveva pensato lei. «C'è qualcosa che mi fa male, che mi duole, che mi brucia», aveva sussurrato Oblomov senza guardarla. Lei, in silenzio, aveva strappato un rametto di lilla e l'aveva odorato, nascondendovi il volto e il naso. «Senta che buon profumo», aveva detto, e aveva coperto il naso anche a lui. «Ma guardi, i mughetti, aspetti, li raccolgo», aveva detto lui, abbassandosi sull'erba. «Il loro profumo è più buono. Sanno di campi, di boschi, sanno più di natura. Invece il lilla cresce di più vicino alle case. I rami ti entrano dalla finestra. È un profumo sdolcinato. Guardi, non si è ancora asciugata la rugiada sui mughetti». Le aveva porto i mughetti. «E la reseda le piace?» «No, ha un profumo troppo forte. Non mi piacciono né le resede né le rose. E in generale i fiori non mi piacciono tanto. In un campo vanno ancora bene, ma in casa quanto danno da fare, sporcizia». «E a lei piace la pulizia in casa?» aveva chiesto Olga guardandolo con uno sguardo furbo. «Non sopporta la sporcizia?» «Sì, ma ho un servo che...» aveva borbottato lui. «Sei cattiva», aveva aggiunto tra sé. «Andrà direttamente a Parigi?» «Sì, Stolz è un po' che mi aspetta». «Ti porti una lettera, la scriverò», aveva detto lei. «Me la dia oggi, allora, domani torno in città». «Domani?» aveva chiesto lei. «Perché così presto?» «Come se qualcuno la cacciasse». «Infatti mi cacciano». «Chi?» «La vergogna», aveva sussurrato lui. «La vergogna», aveva ripetuto lei meccanicamente. «Ecco, adesso gli dico, sì, Oblomov, non mi sarei mai aspettata». «Sì, Olga Sergeyevna», aveva detto infine dominandosi Oblomov. «Lei, immagino, si sarà meravigliata, si sarà arrabbiata. Beh, è ora, è questo il momento». Il cuore batteva forte anche in lei. «Non posso, Dio mio». Lui si sforzava di guardarla in faccia, di scoprire cosa pensasse. Ma lei annusava i mughetti e i lilà. Non sapeva lei stessa cosa pensare, cosa dire, cosa fare. «Mi creda, l'ho detto involontariamente, non mi sono potuto trattenere», aveva cominciato a dire Oblomov, armandosi un po' di coraggio. «Era una cosa che nessuna forza avrebbe potuto impedire. Per l'amor di Dio, non pensi che io volessi, dopo un minuto, io stesso avrei dato non so cosa per rimangiarmi quella parola imprudente». Lei camminava a testa bassa e annusava i fiori. «La dimentichi quella cosa», aveva continuato lui. «Dimentichi, Oltretutto non è vera. Non è vera, aveva ripetuto d'un tratto lei raddrizzandosi e facendo cadere i fiori. Gli occhi di lei erano spalancati e brillavano di stupore. Come non è vera, aveva ripetuto ancora. Sì, per l'amor di Dio, non si arrabbi e dimentichi. L'assicuro che è stata solo la passione di un momento per la musica. Solo per la musica. Aveva cambiato faccia. Erano sparite le due macchie rosa e gli occhi si erano offuscati. Ecco, non c'è niente. Si è rimangiato la sua parola imprudente e non bisogna arrabbiarsi. Bene, adesso siamo tranquilli. Possiamo parlare come prima, scherzare, pensò. E camminando strappò un rametto di un albero. Strappò con la bocca una fogliolina e poi subito gettò ramo e foglia sul sentiero. Non è arrabbiata? Ha dimenticato? Diceva Oblomov chinandosi su di lei. Ma cos'è? Che cosa vuole? Rispose agitata quasi con stizza Olga voltandosi dall'altra parte. Ho dimenticato tutto. Sono così smemorata. Oblomov tacque e non sapeva cosa fare. Vide solo l'improvvisa stizza e non ne vide la ragione. Mi dia la mano come segno del fatto che non è arrabbiata. Lei, senza guardarlo, gli porse la punta delle dita e dopo che lui le ebbe appena toccate, tirò subito indietro la mano. «No, non si arrabbi», disse Oblomov con un sospiro. «Come faccio a convincerla che è stato uno slancio di fervore, che non mi sarei mai permesso di perdere il controllo? Non la sentirò più cantare. Non mi deve convincere in alcun modo. Non ho bisogno delle sue rassicurazioni», disse lei con prontezza. «Sono io che non mi metterò a cantare». «Bene». «Allora taccio», disse lui. «Solo per l'amor di Dio non se ne vada così. Altrimenti mi resta una pietra nell'anima». Poi rallentò l'andatura e si mise ad ascoltare le sue parole con attenzione. «Se è vero che lei avrebbe pianto, se io non avessi detto A dopo il suo canto, se lei se ne va così senza un sorriso, senza un'amichevole stretta di mano, io... Abbia pietà, Olga Sergeevna. Io mi ammalerò. Mi tremano le ginocchia. Mi reggo a stento sulle gambe. Perché?» gli chiese lei d'un tratto guardandolo. «Non lo so neanch'io», disse lui. «La vergogna è passata adesso. Non ho vergogna della mia parola. Mi sembra che in essa... Le formiche di nuovo gli si arrampicarono sul cuore. Di nuovo ebbe la sensazione che ci fosse qualcosa di troppo. Di nuovo si sentì bruciare dallo sguardo carezzevole e curioso di Olga Sergeevna. Si era voltata verso di lui con tanta grazia, con tanta inquietudine aspettava una risposta. «Cosa c'era in essa?» chiese lei impaziente. «No, ho paura di dirlo. Lei si arrabbierà ancora?» «Parli», disse lei con tono imperioso. Lui taceva. «Ho ancora voglia di piangere a guardarla. Vede, io non ho amor proprio. Non mi vergogno delle passioni». «Perché piangere?» chiese Olga. E sulle sue guance comparvero due macchie rosa. «Sento sempre la sua voce. E provo ancora...» «Cosa?» disse lei, e le lacrime rifluivano in giù, nel petto. I due si avvicinavano al terrazzino. «Sento!» si affrettava a concludere Oblomov, poi si fermò. Lentamente, come a fatica, Olga cominciò a salire i gradini. Quella stessa musica, quella citazione, quel... «Mi scusi, Dio mio, non riesco a controllarmi. Monsieur Oblomov, cominciò lei severa. Poi d'un tratto il suo volto fu illuminato dal raggio di un sorriso. Non mi arrabbierò, glielo prometto, aggiunse con dolcezza. Solo vada avanti. Lei, senza voltarsi, gli tese una mano. Lui la afferrò, la baciò sul palmo. Olga la premette leggermente sulle labbra di lui e subito svolazzò oltre la porta di vetro, mentre lui rimaneva come interrato. Il sole di mezzogiorno da tempo bruciava i sentieri del parco. Tutti erano seduti all'ombra, sotto tende di tela. Solo le gnagne con i bambini, a gruppi, con coraggio passeggiavano e sedevano sull'erba, sotto i raggi del sole. Oblomov giaceva sempre sul divano, credendo e non credendo al senso della conversazione mattutina con Olga. «Lei mi ama. In lei c'è del sentimento per me. E mai possibile? Lei mi sogna. È per me che ha cantato con tanta passione. E la musica ha fatto nascere in noi una reciproca simpatia». L'orgoglio lo prese. La vita futura cominciò a brillare in una magica lontananza, piena di colori e di riflessi che fino a poco tempo prima non aveva. Già si vedeva con lei oltre confine, sui laghi della Svizzera, in Italia, tra le rovine romane, in gondola, poi persi tra la folla di Parigi, di Londra e poi nel suo paradiso terrestre, a Oblomovka. Lei sarebbe stata una divinità, con quel tenero cinguettio, quel pallido elegante visetto, quel sottile morbido collo. I contadini non avevano mai visto niente di simile. Avrebbero abbassato la testa di fronte a un angelo del genere. Lei sarebbe avanzata tranquilla sull'erba, sarebbe andata con lui nel buio del boschetto di betulle, avrebbe cantato per lui. E lui avrebbe sentito la vita, il suo corso tranquillo, le sue dolci corde, lo sciabordio. E si trovò a riflettere di desideri soddisfatti, di piena felicità. D'un tratto il volto gli si fece scuro. No, non è possibile, disse ad alta voce, alzandosi dal divano e mettendosi a passeggiare per la stanza. Amare me, un uomo ridicolo, con lo sguardo assonnato, con le guance flosce, si prende gioco di me. Si fermò davanti allo specchio e si guardò a lungo, prima senza benevolenza, poi il suo sguardo si rischiarò. Si mise perfino a sorridere. È come se stessi meglio. Sono più fresco di quando ero in città, disse. Gli occhi non sono appannati. Ecco, si è vista anche una fossetta e poi è sparita. Deve essere per l'aria che c'è qui. Cammino molto, non bevo vino, non sto a letto. Non c'era bisogno di andare in Egitto. Arrivò un servo di Maria Mikhailovna, la zia di Olga, a invitarlo a pranzo. «Vengo, vengo», disse Oblomov. Il servo fece per uscire. «Aspetta, questo è per te». Gli diede dei soldi. Era allegro, leggero. In natura tutto era chiaro. Gli uomini erano tutti buoni, stavano tutti bene, avevano tutti dipinti il volto alla felicità. Solo Zakhar era cupo, guardava sempre il suo signore di traverso. «Prenderò un cane», decise Oblomov. «Oppure un gatto, meglio un gatto. I gatti sono affettuosi, fanno le fusa. Ma però Olga mi ama, pensava per strada. Questa giovane, fresca creatura. Alla sua immaginazione si apre adesso il lato più poetico della vita. Avrebbe dovuto sognare dei giovanotti con dei riccioli neri, alti, snelli, forti, forti di una forza trattenuta e riflessiva, il coraggio sul viso, un sorriso orgoglioso e una scintilla sul fondo degli occhi che freme, che perfora i cuori, con una fresca voce che vibra come una corda metallica. E alla fine lei ama uno che non è giovane, che non ha coraggio sul viso, che non è agile nella mazurca e neanche nell'andare a cavallo. Ammettiamo che Olga non sia una di quelle ragazze comuni il cui cuore può essere solleticato da un paio di baffi e l'orecchio colpito dal tintinnio di una sciabola. Ma allora però ci vuole dell'altro. La forza dell'intelligenza, per esempio, perché la donna si sottometta e pieghi la testa davanti a questa intelligenza e anche il mondo le si inchini, o un artista celebre. E io cosa sono? Oblomov e niente di più. Prendiamo Stolzo. Lui è un'altra cosa. Stolzo ha cervello, forza, capacità di dominare se stesso e gli altri e il destino. Dovunque vada, qualsiasi cosa gli succeda, guardi, domina tutto, come se suonasse uno strumento musicale. E io non domino neanche Zakhar, e con me stesso è uguale. Io sono Oblomov. Stolz, Dio mio. Ma è lui che ama, forse inconsapevolmente. L'amicizia tra un uomo e una donna è impossibile. Camminava piano, 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 sopraffatto dai dubbi. E se per caso con me facesse la civetta, se fosse solo... Si fermò del tutto e rimase per un attimo impietrito. Se fosse una perfidia, una congiura. E da cosa lo deduco che mi ama? Non me lo ha detto. È il sussurro satanico dell'amor proprio. Stolz, davvero, non è possibile, lei è così, così... Ecco com'è, disse d'un tratto con gioia, scorgendo Olga che gli andava incontro. Olga, con un sorriso allegro, gli tese le braccia. No, lei non è così, lei non mi imbroglia, decise Oblomov. L'imbroglione non hanno sguardo così tenero, non ridono di una risata così sincera, squittiscono e basta. Ma lei però non me l'ha detto che mi ama, pensò ad un tratto di nuovo con spavento. Era stata solo una sua interpretazione. E la sua rabbia allora da dove veniva? Dio mio, in che turbine sono finito. Che cos'ha lì? Chiese Olga. Un ramo. Che ramo? Lo vede, di lì là. Dove l'ha preso? Qui non ci sono là. Che strada ha fatto? È quello che lei ha strappato prima e ha buttato. E perché l'ha raccolto? Così mi piaceva che l'avesse buttato con rabbia. Le piace la rabbia? Che novità! E perché? Non glielo dico. Me lo dica, per favore, la prego. Non lo dico neanche per tutto l'oro del mondo. La supplico. Lui scosse la testa in segno di diniego. E se canto, allora forse, allora solo la musica agisce su di lei, disse Olga accigliandosi. È così? Sì, la musica che interpreta lei. Va bene, canto. Casta diva, casta... Cominciò a risuonare il proclama di Norma e poi smise. Beh, adesso parli, disse Olga. Lui lottò per un po' con se stesso. No, no, concluse con ancora maggior decisione di prima. Per niente al mondo, mai. Se non fosse vero, se così mi fosse sembrato, mai, mai. Cos'è successo? Qualcosa di terribile, aveva detto lei, concentrandosi su questa domanda e fissando su di lui uno sguardo indagatore. Poi il suo volto si era fatto lentamente consapevole. In ogni suo tratto si era intrufolato un raggio di pensiero, una congettura, e di colpo tutto il volto aveva brillato di consapevolezza. Il sole, delle volte, uscendo dalle nuvole, illumina allo stesso modo un cespuglio, un tetto, e di colpo inonda di luce l'intero paesaggio. Lei ormai conosceva il pensiero di Oblomov. «No, no, la mia lingua si rifiuta», ripeté Oblomov. «Non me lo chieda». «Non glielo chiedo», rispose lei con indifferenza. «Ma come? Mi ha appena...» «Entriamo in casa», disse lei con serietà, senza dar diretta. «Ma tante aspetta».
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.